Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Garantista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno e buon Natale, auguri a tutti. Oggi i quotidiani non sono in edicola, ieri i giornalisti non hanno lavorato e oggi non lavorano le edicole e perciò guardiamo un po', innanzitutto diamo un'occhiata ai giornali online per capire cosa è successo. Prendo dalla prima pagina, dalla home page, come si dice, del Corriere della Sera, l'apertura del Corriere della Sera, ma anche degli altri giornali online, ho visto anche Repubblica, La Stampa, eccetera. Sulla riunione di ieri del Consiglio dei Ministri, tensione sul Jobs Act, resta reintegro, Renzi due punti, rivoluzione, ira dei sindacati, è il titolo del Corriere della Sera. Addio articolo 18, ok, alle tutele crescenti, il Premier scelte sono la mia responsabilità, alto là all'NCD su l'opting out. Dopo vediamo, leggiamo magari l'articolo, vediamo anche cos'è l'opting out. La seconda notizia è sulla messa di Natale, Papa Francesco, il mondo ha bisogno di tenerezza. E poi c'è una notizia sulla TAV, trovata una tanica di nafta lungo la linea Milano-Bologna. E c'è una notizia di cronaca nera, San Severino, una donna ha ucciso il figlio tredicenne dopo la cena di Natale, aveva paura che glielo portassero via, era separata dal marito, aveva problemi psichiatrici, una notizia drammatica di questa notte. Poi c'è una notizia invece che riguarda l'INPS, che ha un nuovo presidente, è Tito Boeri, economista, editorialista di Repubblica, piuttosto conosciuto. E c'è ancora anche una notizia sul maltempo, arriva un bianco Santo Stefano, freddo e neve al centro-sud, fa ancora molto caldo per la stagione oggi, giorno di Natale, da domani dicono i meteorologi almeno dal sud inizia il freddo e addirittura arriva un po' di neve. E poi c'è la notizia che conoscete dell'abbattimento di un aereo giordano da parte dell'ISIS, dello Stato Islamico, della cattura del pilota. Ci sono le fotografie del pilota giordano catturato dall'ISIS, che naturalmente sono notizie molto preoccupanti. Adesso i giordani vogliono provare a iniziare una trattativa, vediamo cosa succede. Ci sono altre notizie di cronaca nera, c'è il messaggio di Natale di Berlusconi, c'è il Movimento 5 Stelle che sceglie i membri del Comitato per le espulsioni, e poi ci sono insomma varie altre notizie. Io avevo visto fra l'altro due cose di un certo interesse che erano... Ah, poi ecco, c'è la notizia che però è di ieri, ma viene riportata nella prima pagina, dell'uccisione da parte di un poliziotto di un diciottenne nero, sempre a San Luis, che è il punto un po' più drammatico delle tensioni razziali che sono ricominciate dopo tanti anni negli Stati Uniti. E poi c'è un'intervista a questo ideologo neofascista, Rutilio Sermonti, di cui si è parlato nei giorni scorsi, sarebbe l'ideologo di quel gruppo che... E hanno arrestato 14 persone, dicono che volevano ammazzare un sacco di gente, fare il colpo di Stato. Dall'intervista sembrerebbe più una cosa di folklore, del resto già nei giorni scorsi avevamo detto che non è che... Dopo magari ve la leggiamo perché è molto divertente, se non altro. E poi c'è ancora, non un'intervista, ma insomma il reportage di un giornalista tedesco che si chiama Todenhofer, che è stato anche deputato alla sede 1 negli anni scorsi, che è l'unico occidentale che è stato nel califfato, fatto il giornalista embedded, come si dice, nell'ISIS, e oggi ci racconta cosa succede. Cominciamo dopo, insomma questa è la prima pagina del Corriere della Sera, ma negli altri giornali è abbastanza simile, e cominciamo quindi proprio dal Corriere della Sera a vedere come è andata, come viene riportata la riunione di ieri del Consiglio dei Ministri, scrive Corriere, il via libero ai decreti attuativi per il Jobs Act e l'ok ai fondi. Si tratta di oltre 2 miliardi per lo sviluppo di Taranto, compresa l'amministrazione controllata dell'Ilva, assieme al semaforo verde per il mille proroghe, e sono questi i provvedimenti più importanti del Consiglio dei Ministri. Ne dà notizia il Premier Renzi, definendo rivoluzione copernicana la riforma sul lavoro, per la quale dice il leader, cioè io diciamo Renzi, si assume delle responsabilità e decide, fa delle scelte. Durante la conferenza stampa è seguita la riunione, Renzi ha detto queste cose. Tra le norme riguardanti la riforma del lavoro resta il reintegro previsto dall'articolo 18 del Statuto dei lavoratori nel caso di licenziamenti economici illegittimi. Quindi l'unico caso nel quale resta l'articolo 18, diciamo, resta il reintegro previsto dal vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è il caso di licenziamenti economici illegittimi. Nel decreto infatti non compare questo che si chiama l'opting out, ovvero la possibilità per il datore di lavoro di aggirare il reintegro del lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato versandogli un superindennizzo, che è l'opzione sulla quale insisteva l'NCD, cioè il partito di Alfano. Insorgono CGIL e UIL che parlano di regalo agli imprenditori. Per Camusso addirittura si è creato un abominio. Landini parla di regalo a Confindustria, mentre Barbagallo, che da poco è il segretario generale della UIL, stigmatizza, virgolette, svolto il compitino affidato da Merkel. E torniamo però a Renzi, che dice: io rispetto le valutazioni che sono frutto di battaglie di una vita. Si riferisce alle valutazioni del sindacato, immagino. Una parte avrebbe voluto non ci fosse l'opting out e altri il licenziamento collettivo. Quindi si riferisce a due critiche, sia quelle da destra, diciamo così, dell'NCD, sia quelle da sinistra del sindacato. A un certo punto, dice Renzi, il leader si assume delle responsabilità e decide, fa delle scelte. Nel corso della conferenza stampa, il Premier ha detto che la cosa fondamentale è che nessuno ha più l'alibi per non investire in Italia. Nessun imprenditore può dire che c'è in Italia un sistema che disincentiva la libera azienda e nessun lavoratore può dire che lo Stato si disinteressa di lui. E ancora, a quelli di destra che volevano di più sul Jobs Act, chiedo, in questi anni dove eravate? E a quelli di sinistra dico, chi vi ha dato l'ASPI a 24 mesi e il contratto a tutele crescenti? Stiamo parlando di indennità di disoccupazione. Tutti bravi a dire bisognerebbe fare di più. Noi intanto stiamo facendo, ha aggiunto. Per quanto riguarda il Jobs Act, il decreto attuativo, che è stato appunto approvato nella notte, nella sera di della vigilia di Natale, ieri, disciplina il contratto a tutele crescenti, in sostanza un contratto che da determinato diventa a tempo indeterminato con le imprese premiate da sgravi fiscali. La modifica dell'articolo 18 e i nuovi indennizi in caso di licenziamento illegittimo. Questi sono i tre punti chiave del Jobs Act. Sul tavolo c'è anche il decreto che dovrebbe estendere appunto l'ASPI, cioè il provvedimento che concede le tutele dell'ammortizzatore sociale anche i lavoratori fino ad oggi esclusi. Questa diciamo è la novità più positiva del Jobs Act, cioè la protezione dei lavoratori che finora non erano protetti dalla cassa integrazione, dalla disoccupazione, quando restano senza lavoro, cioè tutto il lavoro precario che era escluso da queste tutele. Spiega il Premier, ai licenziamenti collettivi è esteso lo stesso regime di quelli individuali. Il decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tutele crescenti non prevede più il cosiddetto opting out, come dicevamo, misura per cui si era fortemente speso l'NCD, cioè la possibilità di un indennizzo più elevato per il lavoro licenziato ingiustificatamente invece del reintegro, cioè quando il licenziamento economico è ingiustificato, nel senso che evidentemente non ci sono necessità economiche per farlo e quindi diventa un licenziamento individuale, in sostanza immotivato. Naturalmente lo Statuto dei lavoratori, articolo 18, prevedeva il reintegro e resta il reintegro, non come voleva l'NCD, parte di Confindustria, che chiedeva che invece fosse possibile il licenziamento ingiustificato pagando un indennizzo al lavoratore. Dice Renzi: se avessimo applicato l'opting out saremmo andati oltre la delega che il Parlamento ci aveva assegnato. Il premier spiega ancora: l'indennità in caso di licenziamento sarà pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in ogni caso non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. Quindi l'indennizzo va da 4 a 24 mensilità. 4 mensilità se si sono fatti meno di 2 anni di lavoro e 24 mensilità se si sono fatti almeno 12 o più. Per le piccole imprese rimane invariata la situazione attuale, cioè un indennizzo pari a 2-6 mensilità, con un sistema graduale legato all'anzianità di servizio. Quindi quello che abbiamo detto prima si riferiva solo alle grandi aziende, le piccole imprese, che poi sono la stragrande maggioranza delle imprese italiane, invece l'indennizzo è pari da 2 a 6, non da fra 4 e 24, ma fra 2 e 6 mensilità. Lo scarso rendimento, dice Renzi, non è previsto. Mettiamoci in testa che sarebbe stata una polemica solo di applicazione giurisprudenziale. Il datore di lavoro può comunque intervenire per licenziamento economico. E poi c'è la questione di Taranto. Sono stati stanziati 2 miliardi per rimettere in sesto l'Ilva e per fare tutti i provvedimenti, per prendere tutti i provvedimenti che permettono una bonifica, cioè permettano di non inquinare più, di non assediare con i fumi pericolosi la città di Taranto. L'Ilva diventa un'impresa di Stato, probabilmente non dovrebbe durare più di 18 mesi e questa nazionalizzazione, poi dovrebbe essere rivenduta sul mercato. Province, prorogati i contratti dei precari, nel decreto fiscale regole chiare. Il decreto fiscale è sintetizzabile nella chiarezza delle regole, in sanzioni inasprite per chi evade, ma anche nel tentativo di porre il pubblico come consulente e non come nemico, ha detto Renzi, presentando in conferenza il decreto legislativo in materia fiscale. In Italia, ha ricordato il Premier, sono appena 90 le persone detenute per evasione fiscale. Per alcuni aspetti noi innalziamo le sanzioni, ma contemporaneamente cerchiamo di ridurre la pressione burocratica e di venire incontro a chi vuole degli accordi e a chi vuole delle intese con il fisco. Questo era il resoconto sulla conferenza stampa ieri di Renzi e quindi sull'andamento del Consiglio dei Ministri, che si è tenuto alla vigilia di Natale, ma era uno dei più importanti dell'anno. E, passando invece, vediamo su Repubblica la messa di questa notte, la messa in cui ha parlato il Papa. E dice il titolo: il mondo ha bisogno di tenerezza. Nel sommario c'è scritto: Dio è più forte delle tenebre e della corruzione, ha detto Bergoglio nell'omelia, e ci guarda con occhi colmi di affetto, innamorato della nostra piccolezza. Prima della cerimonia ha telefonato ai rifugiati iracheni: voi siete come Gesù cacciato la notte di Natale. E nell'articolo si legge, virgolette, quanto bisogno di tenerezza oggi il mondo. E ancora, lungo il cammino della storia, la luce che squarcia il buio ci rivela che Dio è padre e che la sua paziente fedeltà è più forte delle tenebre e della corruzione. Nella seconda messa di Natale del suo pontificato, Papa Francesco torna a usare una parola molto amata, tenerezza. L'aveva pronunciata molte altre volte, anche nella messa di inizio pontificato. La tenerezza di Dio verso l'uomo, in un mondo così segnato dalla violenza, incarnata in un bambino avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia, da cui venuta è la luce che squarcia il buio. Dice Repubblica, c'è la dolcezza nel suo messaggio, ma anche le parole dure nei confronti di chi non vede la luce di Dio. La grande luce della nascita di Gesù, ha detto il Papa, non la videro gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi secondo i propri criteri personali, quelli che assumono atteggiamenti di chiusura. Bergoglio è entrato in processione della Basilica di San Pietro, gremita da 5.000 fedeli. alle 21:15 in anticipo rispetto agli altri precedenti. Fuori altre migliaia di persone davanti ai maxi schermi, mentre le campane della basilica suonavano a distesa. Francesco ha poi incensato un bambinello portato da due piccoli, uno libanese e uno siriano, segno di attenzione verso quei popoli sofferenti. Lo stesso bambinello poi Francesco l'ha preso in braccio al termine della messa e ha percorso in processione la navata centrale per portarlo nel presepe in fondo alla basilica nella cappella della presentazione. Da Repubblica sempre prendiamo la notizia della nomina di Tito Boeri a presidente dell'INPS. Scrive Repubblica: dopo il breve commissariamento che era stato affidato all'ex ministro del lavoro Tiziano Treu, il governo ha deciso di affidare l'INPS all'economista Tito Boeri. La nomina però sarà formalizzata il mese prossimo, entro gennaio. È un professore Boeri ordinario, professore ordinario di economia del lavoro, svolge le proprie attività di ricerca presso l'IGER dell'Università Bocconi. È noto al grande pubblico per essere spesso presente nei talk show come opinionista, è uno dei fondatori del quotidiano online specializzato in economia Lavoce.info. Sulla scelta, giunta inaspettata, potrebbero aver pesato le ultime prese di posizione del professore, che ha giudicato positivo il Jobs Act. Ha detto Boeri recentemente: adesso ci sono le condizioni per una buona e vera riforma del mercato del lavoro. Insomma, il Jobs Act dovrebbe essere la riforma del mercato del lavoro, invece diciamo che Boeri non si oppone al Jobs Act, ma dice che è solo la premessa. Boeri dal 2008 è uno degli editorialisti di Repubblica. Non è un caso che tra le sue principali battaglie ci sia quella per l'introduzione del contratto unico a tempo indeterminato e a tutele progressive per ridurre il precariato e risolvere il dualismo tipico del mercato del lavoro italiano. Invece Boeri si è detto scettico sulla proposta di anticipare il TFR, cioè la liquidazione nella busta paga dei lavoratori. Quindi Boeri è il nuovo capo dell'INPS. E adesso io vorrei tornare sul Corriere, però naturalmente la tecnologia non è immediata, richiede tempo l'operazione, per leggervi questa intervista che ho visto questa mattina a questo Rutilio Sermonti. Voi la vicenda la conoscete, se ne è parlato nei giorni scorsi, e c'è stata un'operazione di polizia con l'arresto di 14 persone, mi pare, tutti neofascisti, guidati da un ex carabiniere che pare non stia tanto bene, c'è avuto, se ho capito bene, un ictus al cervello, un cinquantenne che dice che volevano uccidere un sacco di gente, volevano fare 500 attentati, volevano fare il colpo di Stato in sostanza, e il loro capo vero, il loro ideologo sarebbe questo Sermonti, Rutilio Sermonti, che è un signore un po' anzianotto, cioè 93 anni, è di una famiglia piuttosto nota. Suo fratello è Vittorio, uno dei suoi fratelli, cioè tre fratelli maschi e due femmine. Uno dei fratelli è Vittorio Sermonti, che è un dantista famosissimo, un letterato, un po' più giovane di lui, ha 85 anni Vittorio. Poi c'è un altro fratello che è un genetista molto famoso, insomma è una famiglia importante. C'è questa intervista del Corriere a Rutilio, cioè quello che dovrebbe essere il capo di questa dei golpisti. Lo troviamo, scrive il Corriere della Sera, l'intervista è di Fabrizio Caccia, inviato a Colli del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, vive campagna in provincia di Ascoli. Sermonti: lo troviamo intento a disegnare un lupo, l'animale per eccellenza, simbolo di feroce e violenza, non è così? Ironizza Rutilio Sermonti, 93 anni e la mano ancora ferma col pennino che tratteggia alla perfezione l'animale digrignante sotto lo sguardo fiero della sua seconda moglie, Crisse, Clarissa, nata in Finlandia e sposata, fra virgolette una frase di Sermonti, e sposata davanti al sole, con rito solo nostro, in cima al monte Pellecchia, in Abruzzo, a 2000 metri d'altezza, molto vicino al nido delle aquile. Ebbene, la notte del 22 dicembre, a casa sua sono arrivati i carabinieri. racconta Sermonti, erano le tre, dormivamo, si sono messi a fare luce con le torce contro le nostre finestre, aprite, ci dicevano, e noi due spaventatissime, ma neanche per sogno, ora chiamiamo la polizia. Insomma, alla fine ci hanno convinti, sono entrati e si sono messi a perquisire la casa, portando via il computer. Bene, io dico, perché nel mio computer c'è tutta la verità, e quello che penso è scritto nei miei libri. Secondo la procura dell'Aquila, invece, sarebbe proprio lui, l'ex repubblichino tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano e poi di Ordine Nuovo, l'ideologo di Aquila Nera, il grande vecchio che avrebbe ispirato con le sue teorie rivoluzionarie il progetto terroristico della banda di avanguardia ordinovista, si chiama così, il gruppo dei neofascisti che avrebbe voluto sovvertire la Repubblica a colpi di attentati, rapine e omicidi. Ma lui non ci sta. Avanguardia ordinovista, mai sentita nominare. La verità è che io sono l'ideologo di tanti che non conosco, che leggono i miei libri, poi chissà cosa gli viene in mente. E chi sarebbero i miei adepti? L'ex carabiniere Stefano Manni e sua moglie Marina. Sì, ora ricordo, sono venuti più volte qui a casa mia. La signora Clarissa rammenta che venivano quasi in adorazione. Il signor Manni, la moglie e altri che i coniugi Sermonti chiamavano il gruppo di Pescara. Vennero da noi 3 o 4 volte, dice Sermonti, erano simpatici, amichevoli, poi mettevano su Facebook le mie foto e i miei testi e passavano, pare, le ore a farsi raccontare da Rutilio i tempi della guerra o di quando giurò davanti al Duce allo Stadio dei Marmi il 28 ottobre del 1938. E qualche volta cantavano anche tutti insieme le canzoni fasciste «Diventiamo tutti eroi con la morte a tu per tu» oppure delle SS «Waffen, waffen, waffen», ma senza mai accennare a propositi bellicosi come quello di uccidere i politici e gli extracomunitari, addirittura di replicare la strage dell'Italicus e di carbonizzare il capo dello Stato, come c'era in alcune intercettazioni. Dice Sermonti, chi è Stefano Manni? È solo un millantatore, un chiacchierone che riempiva i discorsi di fregnacce e di bla bla bla, uno a cui piaceva sentirsi qualcuno. Questo Stefano Manni sarebbe questo carabiniere, ex carabiniere a cui accennavamo, con dei problemi di salute, che sarebbe il capo militare del golpe, un cinquantenne, credo. Uno a cui piaceva sentirsi qualcuno, dice Sermonti, ma per essere qualcuno bisogna fare qualcosa e lui non ha mai fatto niente. Manni, il deus ex machina dell'organizzazione? Ma scherziamo, al massimo della macchina del caffè. Il vecchio pittore e scrittore, Rutilio Sermonti, uno pittore e uno scrittore, autore con Pino Rauti di Una storia del fascismo, confessa di sentirsi preso in giro. Manni, l'ultima volta, mi promise 1.000 euro per dare alle stampe il mio ultimo libro, Non omnis moriar. Ma il suo bonifico ancora l'aspetto. E 2 mesi fa gli scrissi al computer un elenco di insulti che i carabinieri potranno riscontrare. Da quel giorno ho chiuso con lui. Rutilio Sermonti è fratello di Giuseppe, lo scienziato, e di Vittorio, illustre dentista. Virgolette, Giuseppe mi ha telefonato appena saputa la notizia dal telegiornale. Con Vittorio non ci vediamo da 7 anni e mi piacerebbe tanto riabbracciarci, come quando un tempo ci vedevamo a Roma al ristorante di mio nipote, Andrea, il figlio di Giuseppe, a Trastevere. E poi, insomma, prosegue ancora un po' questa intervista che, chissà, è un grande mentitore questo Sermonti, oppure è un po' una bufala sto colpo di Stato dei fascisti. C'è sempre sul Corriere, vi dicevo, del racconto di questo reporter tedesco. Il reporter tedesco si chiama Jürgen Todenhofer, è il primo giornalista occidentale embedded, come si dice, cioè incorporato nello Stato Islamico, e dal suo viaggio appena terminato in Siria e in Iraq è tornato con alcune impressioni ben chiare in mente, scrive il Corriere della Sera. L'Occidente sottovaluta drammaticamente la dimensione del pericolo posto dall'ISIS, che tra l'altro sembra funzionare bene come Stato, come altri paesi totalitari della regione. Tra i jihadisti che hanno decapitato centinaia di persone negli ultimi mesi, tra cui il giornalista statunitense James Foley, sotto le bombe statunitensi e siriane, Todenhofer è stato 10 giorni a Mosul e Raqqa con il figlio Friedrich. dal viaggio dentro l'ISIS, che gli aveva fornito anche una garanzia scritta di incolumità, ma lui commenta: nessuna garanzia che la garanzia fosse reale. È tornato lo scorso 16 dicembre. Avevo bisogno di materiale autentico sull'ISIS per un libro in programma e ciò si ottiene solo in loco. Ho fatto così per tutti i miei libri, spiega Todenhofer. In breve, in attesa di altre obbligazioni sull'ISIS, il giornalista, che è un ex parlamentare alla CDU della cancelliera Angela Merkel, ha raccontato le 7 impressioni più forti. I combattenti dell'ISIS sono più intelligenti e pericolosi di quanto i nostri politici suppongano. In pochi mesi l'ISIS ha conquistato un territorio grande come la Gran Bretagna. Al-Qaeda è in confronto a un nano. Todenhofer ha poi osservato in prima persona come il flusso di nuovi combattenti cresca ogni giorno. Non è vero che arrivano solo giovani sconfitti nelle società occidentali. Ci sono anche professionisti euforici dagli USA, dalla Gran Bretagna, la Svezia, la Russia, la Francia, la Germania. A livello di sicurezza interna e stato sociale, il territorio sotto il controllo dell'ISIS funziona bene come stato, al pari di altri paesi totalitari della regione. Per il giornalista tedesco, l'ISIS è un movimento dell'1%, cioè rappresenta l'1% della popolazione di religione islamica nel mondo, ma capace di produrre l'effetto di uno tsunami nucleare. Tsunami nucleare, o tsunami o la bomba nucleare, ma addirittura tutte e due le cose messe insieme. Questo era questo giornalista che ha tornato da un viaggio all'interno dello Stato Islamico. Il tema del giorno, però, a me sembra che il tema del giorno, comunque, questo Natale, resti l'affare americano, l'affare economico americano, l'economia americana che vola e Obama che è molto contento. La notizia ve l'abbiamo data ieri, la riprendiamo bene dal foglio di ieri. Eccola qui, il titolo è Boom americano, è l'aperturina del foglio di ieri. Boom americano e caos greco dicono che all'euro non basta più Draghi, quindi diciamo è un articolo che riguarda tutta la questione economica che è aperta oggi nel mondo, dalla Grecia all'euro agli Stati Uniti, però parte dalle notizie americane. 3 mesi di crescita così robusta come quella registrata fra il luglio e il settembre di quest'anno negli Stati Uniti non si vedevano dal 2003. Nel terzo trimestre del 2014 il PIL, prodotto interno lordo, della prima economia del pianeta è aumentato del 5%, dopo il più 4,6% fatto segnare nel secondo trimestre. Si tratta di un dato annualizzato, per intenderci non direttamente comparabile con il calo dello 0,1% del terzo trimestre italiano. Vuol dire che se per ipotesi la crescita avesse mantenuto questi ritmi per tutto l'anno, il PIL americano nel 2014 sarebbe aumentato del 5%, appunto. Considerati però i dati negativi del primo trimestre dell'anno e quelli meno roboanti del quarto, il PIL americano dovrebbe crescere del 2,5-3% rispetto al 2013, che comunque è un dato di tutto rispetto fra i paesi sviluppati, secondo soltanto a quello del Regno Unito nelle stime del Fondo Monetario Internazionale. Non solo, la revisione statistica del PIL del terzo trimestre va di pari passo con la crescita di posti di lavoro più forte dal 1999, scriveva ieri l'agenzia Bloomberg. L'economia americana fino a novembre ha creato in media 240.000 nuovi posti di lavoro ogni mese, a fronte dei 194.000 al mese del 2013, quindi c'è un aumento di quasi 50.000 posti al mese, anzi di più di 50.000 posti al mese, abbassando il tasso di disoccupazione fino al 5,8%, tasso di disoccupazione che per noi è un sogno. Per noi europei, per noi italiani. Certo, scrive il foglio, il tasso di partecipazione alla forza lavoro è ancora basso per gli standard americani e picchi di crescita del 5% sono stati molto più frequenti fra il 1980 e il 2000 di quanto non lo siano stati negli ultimi 15 anni. Ma il dato di ieri consente di festeggiare non solo al presidente Barack Obama. L'indice Dow Jones di Wall Street per la prima volta ha raggiunto i 18.000 punti, trascinandosi dietro tutte le borse europee. L'unico listino a chiudere in calo è stato, non a caso, quello di Atene, per una volta ben poco contagioso. La lezione del giorno, volendo semplificare oltremodo, è la seguente. L'economia americana oggi può permettersi la convivenza di un'amministrazione democratica in uscita con un congresso dominato dai repubblicani. Ad Atene invece perfino il ritardo nell'elezione di una carica simbolica come quella del Presidente della Repubblica rischia di far ripiombare il Paese nella crisi. Ovviamente è anche il contesto che conta, e quello europeo non è proprio dei più rosei. Questo era il foglio che presenta, diciamo, questa notizia, che comunque è una notizia dirompente, perché collegata, diciamo, a questo evento si possono aprire moltissime discussioni, e sono in parte aperte sul Corriere della Sera da due articoli molto interessanti e peraltro non coincidenti. È un editoriale a pagina 2 di Giuseppe Sarcina e poi invece un'intervista all'economista Alberto Gallo nella pagina successiva, mentre Sarcina parla esattamente di che cosa succede negli Stati Uniti, Gallo parla di che ripercussioni può avere in Europa. È molto interessante leggerli. Eccolo qui Sarcina. Lo squillante più 5% di ieri conferma che qualcosa non torna nell'equazione politico ed economica americana. Tra giugno e settembre, proprio nei mesi in cui la ricchezza del paese tornava a crescere a ritmi tumultuosi, il presidente Barack Obama perdeva consensi fino a subire una secca e inappellabile sconfessione popolare il 5 novembre, nelle elezioni di midterm per il rinnovo del Congresso. I numeri trionfali sulla crescita diffusi ieri si riferiscono a grandezze medie. Non sappiamo ancora però come questa ricchezza aggiuntiva sia stata distribuita tra le diverse fasce dei cittadini. L'America è tra i paesi che presentano una vistosa polarizzazione. È un fenomeno di lunga durata, strutturale, e che si può misurare in diversi modi. Ma basta un solo dato. Tra il 2000 e il 2010, quindi prima, diciamo, la crisi inizia nel 2007, la grande crisi inizia nel 2007, quindi questo dato si riferisce in gran parte al periodo precedente alla crisi, quindi probabilmente poi si è aggravato. Tra il 2000 e il 2010, il 10% della popolazione più ricca disponeva del 45-50% del reddito totale. E quindi c'è una sproporzione fortissima, la ricchezza, diciamo, è tutta concentrata nella parte alta, nelle classi sociali più forti. La discussione ormai storica, scrive Sarcina, tra liberisti e neo-keynesiani o tra repubblicani e democratici ruota essenzialmente su un punto. Esistono meccanismi automatici, spontanei, che consentono la ricchezza, una volta prodotta, di diffondersi in tutta la società? I neoliberisti, traendo ispirazione dal grande caposcuola, da Milton Friedman, sostengono di sì e definiscono questo meccanismo il trickle down, il gocciolamento dall'alto, diciamo, no? Le gocce della ricchezza che, seppure a gocce, scende dall'alto verso il basso e quindi poi si irradia in tutta la società. Scrive Sarcina, sul fronte opposto economisti come Joseph Stiglitz, Paul Krugman e adesso da ultimo Thomas Piketty sostengono di no, che il trickle down non funziona. Il governo deve provvedere con interventi correttivi sul piano fiscale e sociale. Ed è questo il problema. Obama finora non sembra essere stato in grado di accorciare la forbice delle diseguaglianze, creando nell'economia un sistema di redistribuzione del reddito. Il presidente, anche nella conferenza stampa prenatalizia, ha riconosciuto che occorre fare qualcosa di più per la classe media e per i meno favoriti, perché l'area di chi resta ancora escluso dalla rinascita americana, e sono parole di Obama, è più ampia di quanto si possa immaginare. Nei primi 9 mesi del 2014 i profitti aziendali sono aumentati del 5,7%, quindi più ancora del PIL. Ma l'incremento dei salari e degli stipendi, anche dei lavoratori qualificati, è stato pari all'1,6%, in media, quindi diciamo per i lavoratori più bassi meno ancora, che è meno della metà, è poco più di un terzo della crescita dei profitti delle imprese. Non solo, ma la limitata lievitazione delle buste paga non è bastata neppure a coprire il tasso di inflazione che a ottobre era pari all'1,7, oggi è pari all'1,3, quindi addirittura in termini reali i salari sono scesi, mentre i profitti salivano. In termini economici, tutto ciò ha una spiegazione semplice. I guadagni delle imprese sono legati al contenimento del costo del lavoro e alla feroce competizione sui prezzi. La classe media sta spendendo senza riserve il bonus petrolio, di cui beneficia l'America, cioè l'abbassamento del prezzo del petrolio. I consumi procurano ingenti extra profitti alle imprese, che hanno ripreso ad assumere, ma con salari sempre più compressi e senza distribuire i dividendi legati all'aumento della produttività. Se questa tendenza non verrà corretta, l'America potrà presto azzerare o quasi il tasso di disoccupazione. Ma se l'amministrazione Obama vuole tenere fede alle promesse e alla sua identità politica, dovrà inventarsi qualche strumento di redistribuzione, fiscale o altro, per evitare che con la ricchezza aumentino anche le diseguaglianze. Questo molto semplice, molto chiaro, l'articolo di Sarcine pone il problema politico essenziale che non riguarda solo gli Stati Uniti, e dà anche una spiegazione dello scarto fra successo economico di Obama e non successo politico. Dicevamo dell'intervista ad Alberto Gallo, chiede Fabrizio Gorlach all'intervista. Alberto Gallo è l'economista capo della divisione Macro Credit Research del Royal Bank of Scotland. Gli USA corrono e l'euro no, e l'area euro no. Come leggere questa divergenza? Risponde Gallo: l'Europa continua a mangiare polvere, il problema è strutturale, un sistema finanziario costruito per non fallire e con banche sostenute da garanzie di Stato si trova ora a dover camminare da solo. A questo si aggiunge l'incapacità dei governi di progettare una risposta credibile. Solo il 4% degli investitori consultati da RBS crede che il piano Juncker funzionerà. Domande. Il 2014 dei mercati obbligazionari dell'Eurozona è stato tranquillo su tutti i fronti. Quali le incognite per il 2015? Risponde Gallo: credo che la crisi e la volatilità ritorneranno. Il Consiglio della BCE deve ancora trovare un accordo e l'Unione Europea non è riuscita a sfornare un piano di investimenti credibili. La crisi economica rischia di diventare crisi politica con le elezioni in Spagna, Francia, Regno Unito, Finlandia, Svezia, Portogallo e forse anche Italia. La zona euro, chiede Gorla, sembra sempre più divisa. Potrà mai colmare il gap con gli Stati Uniti nel 2015? Risponde Gallo: purtroppo credo di no. Il motivo principale è che anche con più stimolo monetario da parte della BCE, la Banca Centrale Europea, la spesa fiscale rimane contenuta e il deficit intorno al 3%. Quando la Fed, la Banca Centrale Americana, iniziò il suo QE, è una sigla che vuol dire quantitative easing, e cioè l'acquisto di obbligazioni private ma anche di azioni governative, quando la Fed iniziò il suo QE, già più efficiente per la trasmissione diretta sui mercati finanziari, il deficit americano era oltre il 10%. Inoltre, le divisioni tra i paesi pesano e la mancanza di riforme chiave in alcuni paesi, e soprattutto in Italia e in Francia, pesano sugli investimenti. Quindi questa è l'analisi di Gallo sull'Europa. Sono due posizioni che non coincidono perfettamente, perché abbastanza distanti, diciamo la verità, perché mentre Sarcita pone la questione sulla necessità della redistribuzione della ricchezza, no? Quindi non basta produrre, diciamo, bisogna redistribuire, altrimenti non si risolve il problema della crisi, anche in presenza di uno sviluppo così impetuoso come quello americano. Gallo pone il problema delle riforme che aiutino l'impresa a ripartire, sono problemi completamente diversi. Dice Sarcina: in America l'impresa è partita come, e la crisi è servita essenzialmente ad abbassare il costo del lavoro, quindi aumentare le disuguaglianze. Dice Gallo: no, bisogna fare riforme, e le riforme che si chiedono, voi sapete quali sono, sono quelle che comunque comprimono il costo del lavoro. Quindi sono due ricette molto diverse. Questa questione, diciamo, americana, e anche della fortissima differenza fra l'economia americana e quella italiana e quella europea, mi sembra che un po' in questi giorni di Natale sia la questione del giorno. Ancora qualche minuto, ci sono i settimanali, poi li leggiamo meglio domani, però c'è qualcosa, cominciamo a dare un'occhiata a Panorama oggi. Ci sono vari articoli, varie polemiche, c'è una polemica che solleva panorama, seppure con una certa modo british, col l'ex procuratore di Torino Caselli, è pure una questione che riguarda la pensione. Caselli, dice il titolo, e la pensione, fa ricorso contro i tagli ma poi si arrende. È interessante più che altro perché riguarda la questione delle pensioni d'oro cosiddette. In giugno, scrive Panorama, aveva dato mandato ai suoi legali di presentare ricorso davanti al TAR del Piemonte contro il decurtamento del suo assegno previdenziale. Giancarlo Caselli, 75 anni, l'ex procuratore di Torino, prima ancora di Palermo, eccetera, carriera lunghissima, è andato in pensione alla fine del 2013. Aveva infatti ritenuto ingiusto, se non addirittura incostituzionale, il tetto imposto alle retribuzioni e alle pensioni dei dirigenti pubblici dalla legge 214, che fu approvata nel dicembre del 2011, la legge sul tetto alle pensioni d'oro. Quella norma, varata dal governo Monti nell'ambito della famosa Spending Review, aveva stabilito come parametro massimo di riferimento per tutte le retribuzioni il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, quindi 302.000 euro annui lordi nel 2012. E 302.000 euro, calcola Panorama, sono circa 23.200 euro al mese per 13 mensilità. Che poi sono stati aggiornati però a 311.000 euro, quindi è salita un po', sono andato sui 25.000 euro al mese, che ci si campa bene. In base alla legge 214, anche la pensione dell'ex magistrato, cioè di Caselli, che ha 44 anni di carriera più 2 tra il 99 e il 2000, che ha trascorso al vertice del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e Caselli, che nel 2013 era retribuito con 540.000 euro l'anno, bella cifretta, e quindi questa cifra è stata ridotta di alcune migliaia di euro al mese, perché se da 540 si è passati al tetto di 311, sono più di 200.000 euro all'anno, una bella somma, di un bel taglio. Ma a Caselli era stato chiesto anche di restituire circa 15.000 euro per le quote di stipendio versategli oltre il tetto nelle ultime retribuzioni, cioè tra il 2012 e il 2013. Di qui il ricorso. Poi, per evitare polemiche, dice oggi Caselli a Panorama, ho dato mandato ai miei avvocati di ritirarlo. Non so a che punto sia arrivata la faccenda. Resto comunque convinto che non si tratti di privilegi, bensì di diritti acquisiti. Questo non c'è dubbio che si tratta di diritti acquisiti, però c'è anche la questione che se bisogna tagliare, non è che si può tagliare sempre a quelli che guadagnano 20.000 euro all'anno, no? 540.000 euro sono tanti, lo stipendio di 20 operai, forse è più giusto tagliare in alto che tagliare in basso. Su Panorama c'è un altro articolo, qualche pagina dopo, che è intitolato così: Renzi è come Caligola, è fra virgolette, frase fra virgolette. Renzi è come Caligola. L'unica differenza è che l'imperatore nominò senatori i suoi cavalli. Il premier ha nominato ministri i suoi somari. Questa frase, fra virgolette, è attribuita da Panorama scrive, la battuta è attribuita a D'Alema e fotografa la guerra della minoranza contro Renzi. Obiettivo riprendersi il PD. C'è questo articolo che dice che di sicuro questa battuta circola in quei settori del Partito Democratico che, complici i risultati incerti del governo, si sono liberati dal complesso di inferiorità per affrontare a muso duro l'ex uomo forte Matteo Renzi. L'ex è scritto fra parentesi con punto interrogativo. E però l'antirezzismo non basta a tenerli tutti insieme. Le strategie dei vari Pierluigi Bersani, Gianni Cuperlo, Rosi Bindi e del moderato Francesco Boccia, che rappresenta l'area di Enrico Lenta, divergono su più punti, dal Job Act alla legge elettorale. Né per dirimere le tensioni è bastata finora la leadership di D'Alema, forte dell'intenso rapporto con decine di parlamentari di un patto di buon vicinato con la CGIL e del recente trionfo alla Regione Calabria. Qui i dalemiani hanno ridicolizzato i renziani. La minoranza del PD è infatti assai eterogenea. Ogni pezzo del CLR, si chiama così secondo Panorama il Comitato di Liberazione da Renzi, tende all'anarchia e lo stesso D'Alema viene continuamente interpellato per dirimere questioni. La più decisiva comunque, il leader massimo l'ha già risolta, la scissione non si farà. perché sostiene che sarebbe un regalo a Renzi, anche perché alla potenziale prova delle primarie, e dice D'Alema, pensa D'Alema, perché tutto è attribuito a un'ipotesi, diciamo, a indiscrezioni. E D'Alema dice, qui se si fanno, Renzi non può non fare le primarie, perché è uno che ha vinto con le primarie, perderebbe credibilità, e se si fanno le cosiddette parlamentarie per nominare i nuovi parlamentari, i dalemiani le stravincono. E il tempo per la lettura dei giornali è finito, breve pausa pubblicitaria, ci sentiamo tra pochissimi minuti per il filo diretto.
Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Garantista, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Garantista, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccomi qua, vi ricordo, prima di iniziare a sentire i vostri pareri, che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando. Qui ci sono parecchi SMS, fra l'altro ce ne sono due o tre che mi chiedono la stessa cosa, mi chiedono dove possono trovare l'articolo sull'America e la redistribuzione del reddito. È un articolo di Sarcina che si trova sul Corriere della Sera, naturalmente di ieri, perché i giornali oggi non sono usciti, si trova nella pagina interna del Corriere della Sera, pagina 2, il commento di Giuseppe Sarcina. Anche a me è sembrato un commento molto molto interessante, capisco che parecchi me ne chiedano. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Stefano Bernardi, chiamo da Bobbio in provincia di Piacenza.
Buongiorno.
Volevo spendere due parole su, secondo me, questo pensiero unico della misurazione del prodotto interno lordo come benessere di un paese. Secondo me, alla luce dei fatti, dovremmo aver capito che sinceramente è un parametro leggermente superato. Lo dico perché ci sono degli indicatori pazzeschi. Voglio dire, l'America mi sembra che sia passata da 10.000 miliardi di debito a 16.000 solo nel primo mandato di Obama, oppure l'unico paese confinante che hanno a sud, il Messico, è separato da un muro invalicabile a alto 3 metri con cordoni di polizia, mine antiuomo, oppure come posso dire, ci sono dei segnali evidentissimi come ad esempio il numero degli uragani di classe prima sono quintuplicati negli ultimi 10 anni solo nel Nord America. Incomincerei a misurare, come posso dire, attraverso altri parametri. Faccio un esempio, il numero di dentiere, per esempio, disponibili, oppure il numero di occhiali, oppure il peso dei bambini nati, ad esempio, sono indicatori di qualità della vita, oppure il numero di punti di acqua pubblica. Lo dico perché ad esempio l'Italia è il terzo paese al mondo per il consumo di acqua in bottiglia, 197 litri, siamo i terzi dopo l'Arabia Saudita e il Messico. Ecco, secondo me un comune furbo, cosa che già il nostro non lo è stato, avrebbe dei distributori di acqua pubblica, mentre alcuni 17 comuni su 45 del Piacentino l'hanno fatto, per esempio. Oppure, adesso non so se lei vende un giornale di carta, cartaceo, nei paesi seri ogni 15 giorni si restituiscono i 15 giornali comprati e si ha in omaggio il sedicesimo giornale cartaceo, così la gente è incentivata a riciclare. Voglio dire, ci sono dei sistemi, no, perché tutte le volte che si parla di decrescita si viene citati di monaci trappisti, piedi scalzi, candele e cose varie. Non è questo, cioè ci sono dei... Nel Joe Bax, ad esempio, l'avesse messo il buon uomo la diffusione dell'acqua pubblica, certo i vari San Gemini, Levissima, San Pellegrino forse diciamo sarebbero stati contrari, e non è da escludere che siano delle lobby che spingono per un certo tipo di sviluppo. Però quando leggo, e con questo chiudo, che i trichechi hanno trovato un'unica spiaggia disponibile ed erano in 35.000 nel Canada, tutti sulla stessa spiaggia perché il permafrost si riduce, o leggo che i coralli del delle Hawaii si stanno scolorando perché sta aumentando la temperatura e l'acidità del mare. Io sinceramente misurare tutto attraverso il 5% del PIL americano mi sembra, diciamo, come posso dire, un po' strabico. Ecco,
come... Ho capito la sua obiezione. Devo dire, la sua non è un'obiezione al PIL, la sua è un'obiezione all'organizzazione della società, al modello politico, che è comprensibilissima, però sono questioni alquanto diverse. Lei sa che prima di lei, diciamo, non un allievo di Carlo Marx, ma invece Bob Kennedy disse le stesse cose, un suo famoso discorso, sicuramente lei conosce, se mi fa questi ragionamenti sicuramente conosce il discorso di Bob Kennedy, che del 1968, poco prima di morire, nella sua campagna elettorale, Bob Kennedy fece la campagna elettorale del 68 per provare a diventare presidente degli Stati Uniti, poi fu ucciso mentre stava per vincere le primarie, che poi vinse invece Humphrey, che a sua volta fu sconfitto da Nixon, e fece questo famoso discorso nel quale contestava il PIL, diceva: ma quale PIL? E PIL sono altri gli indici della qualità di una società. Io penso che lei abbia ragione se parliamo di indici di qualità di una società, però sono questioni diverse. C'è un tema che è la qualità della vita. Allora lei mi dice le fontanelle d'acqua, l'acqua pubblica, gli occhiali, il peso dei bambini e anche il rapporto con i migranti, anche se devo dire che fra il governo Obama e i governi italiani mi sembra che con i migranti, nonostante il muro del Messico, noi ci abbiamo, sul muro del Messico non sono morte, diciamo, 10.000 persone in pochi anni come sul muro del Mediterraneo, quindi. E poi Obama, avete visto, ha fatto una sanatoria per 11 milioni di immigrati, che se uno provasse a farla in Italia, non dico per 11 milioni ma per 11.000, lo farebbero, no, nessuno avrebbe il coraggio di farlo, perché comunque una questione è la qualità della vita, una questione è la giustizia sociale e una questione è la produzione. Sono tre questioni diverse. L'articolo di Sarcina, di quale appunto molti ascoltatori chiedevano dove trovarlo, poneva la questione della giustizia sociale, che direttamente sono tre questioni assolutamente collegate. Si tratta di vedere quanto produrre, cosa produrre, come distribuire e come riorganizzare la società. Però sono questioni diverse che naturalmente hanno indici diversi. Come nascono i bambini o quanta acqua pubblica c'è, mi parla della qualità della vita e della, in parte anche della giustizia in un paese, e non mi parla della sua capacità di produrre. Ora, il PIL, questo aumento del PIL, uno gli dice: ma non mi piacciono gli Stati Uniti. Vabbè, non, a me in parte piacciono, in parte no, ma insomma non è questo il problema. Il problema è di cui stiamo parlando, poi possiamo parlare di tante altre cose, anche del cinematografo, possiamo parlare del teatro, della letteratura, però il problema è, in questi anni di crisi, di fronte a questa crisi, come hanno reagito, con quali politiche e con quali politiche economiche hanno reagito i vari paesi e i vari governi, e in particolare gli Stati Uniti d'America da una parte e dall'altra l'Europa, e quali risultati hanno avuto. Gli Stati Uniti, questo è il dato di fatto, diciamo, poi ognuno lo interpreta. Gli Stati Uniti hanno reagito, si sono misurati con la politica di Obama, che è stata una politica espansiva e di intervento dello Stato in economia, e hanno avuto sul piano dell'economia, non sul piano, come dice appunto anche Sarcina, non sul piano sociale, sul piano dell'economia, dei risultati positivi, perché crescono il 5%. L'Europa viceversa ha reagito con una politica di rigore e di ritiro dello Stato dall'economia, no? Quindi con una politica che ha incentivato il mercato e anche incentivato, aumentato il grado di politiche liberiste precedenti, mentre in America si è fatta l'operazione opposta, e il risultato non è stato buono sul piano della produzione, sul piano del PIL. Naturalmente in Europa non è stato buono neppure sul piano della qualità della vita, e tanto meno sul piano della giustizia sociale. Negli Stati Uniti è stato positivo sul piano della produzione, dice Sarcina, mi pare del tutto legittimamente, non è stato positivo sul piano della giustizia sociale. Obama ha modificato la politica industriale, la politica economica del governo americano, non è però entrato nel cuore della questione, e cioè di come negli ultimi 25 anni si era sviluppato il neoliberismo, e lì non ha corretto nulla. Pronto?
Pronto, buongiorno e buon Natale a tutti.
Anche a lei.
Buon Natale, che sia un Natale felice a tutti. Ecco, io cambio, parlo intanto, sono Elvio e parlo da Padova, dal profondo nord.
Sì.
E a me mi ha così toccato, diremmo così, la tenerezza che ha detto il Papa, anche perché volevo, pensavo, non per imporre nulla, ecco, che dato che è il giorno di Natale, oggi si fosse iniziato con una bella notizia, al di là delle drammatiche, preoccupanti notizie che sempre ci danno i giornali e che e chi conduce prima pagina è obbligato a trasmetterci. Ecco, e allora di questa tenerezza io volevo far notare un fatto, perché mi ha anche un po' toccato. Prima di tutto volevo dire che ieri sera io sono stato alla messa che fanno i comboniani in stazione a Padova, e la benedizione finale da parte dei preti, da parte dei comboniani, è stata fatta con un bambino vero, cioè hanno benedetto con questo bambino, ecco, il segno della tenerezza. Ma quello che volevo, e che ho chiamato anche, sì, è che sulla Repubblica di ieri c'era una lettera che io vorrei leggere, perché sono 10 righe di una colonna, quindi brevissima, perché credo che questo sia un segno di quella tenerezza che ha detto il Papa e che è una di quelle notizie che dovrebbe essere al centro del Natale. Le la leggo in fretta. Posso entrare? Guardi che comunque non compro niente. Il simpatico pensionato che stamattina si è affacciato alla porta del mio negozio mi ha fatto tenerezza. E benché in questi giorni di shopping natalizio abbia maturato un'idiosincrasia nei confronti dei clienti che si fanno mostrare tutto, ma proprio tutto quello che c'è negli scaffali, per poi ci penserò. Gli ho risposto: entri, così mi fa compagnia. Quell'uomo gentile che poi mi ha detto di chiamarsi Ernesto mi ha preso la parola ed è rimasto con me tutta la mattinata. Ho pensato, vorrà fare due chiacchiere, se si sentirà solo avrà perso la moglie, e invece quando all'ora di pranzo l'ho salutato abbassando la sala cinesca mi ha sorpreso dandomi la sua spiegazione non richiesta: grazie signora, a casa non ho il riscaldamento, me l'hanno staccato, e in questi giorni fa proprio freddo.
Grazie. Sì, lei pone due questioni insieme, no? La questione della tenerezza che ha sollevato ieri il Papa e poi di nuovo una questione sociale. Un raccontino divertente questo di Repubblica, che dice però che esiste un sacco di problemi, che c'è un sacco di gente che non c'ha i soldi per le cose essenziali, non per il lusso. E, non so, volendo si può riprendere la questione di chi non c'ha neanche il riscaldamento e deve inventarsi ogni giorno un modo per non avere troppo freddo, e chi c'ha troppo, non è carino magari dirlo, però esiste la questione delle diseguaglianze sociali, sicuramente è una questione che riguarda, certamente ha un suo aspetto etico, e su questo il Papa, al di là del discorso di ieri sera sulla tenerezza, sta dicendo e facendo molto, ma come si capisce anche dagli articoli che abbiamo letto prima, ha anche un risvolto di efficienza delle politiche economiche, di efficienza delle società, perché le grandi differenze economiche e il fatto che di fronte a paesi ricchissimi, che dentro i paesi ricchissimi esistano sacche profondissime di povertà e talvolta di vera e propria disperazione, profondissime e sempre più drammatiche, perché la crisi ha accentuato non solo il numero dei poveri ma la drammaticità della situazione dei poveri. In questo caso probabilmente si trattava di un nuovo povero, di uno di quelli magari che viene dal ceto medio e che ora invece la crisi ha gettato un po' nella disperazione, Qui non c'è solo un problema etico, c'è un problema di funzionamento, perché una società con troppi poveri e con poveri troppo poveri non funziona più e alimenta la crisi. È il grande dubbio su come le società occidentali si siano riformate negli ultimi 25-30 anni, perché c'è stata una svolta, diciamo, 25-30 anni fa, essenzialmente la data può essere l'arrivo al potere di Reagan da una parte negli Stati Uniti, della Thatcher in America, modifica la struttura del capitalismo occidentale. E la modifica nel senso di quella teoria che Sarcina definiva il trickle down, lo sgocciolamento, cioè l'idea che il problema è di concentrare le ricchezze in alto, perché tenendole in alto la società si sviluppa e traina l'economia, e stando in alto lasciano sgocciolare qualcosa in basso, solo che lasciano sgocciolare sempre meno, e le differenze fra l'alto e il basso negli ultimi 30 anni si sono decuplicate, sono anche trentuplicate. E questo è un problema molto serio che non riguarda solo la giustizia sociale, diciamo così, l'etica o, nel caso del Papa, la dottrina sociale cristiana, i cristianesimi, i grandi valori. Riguarda persino il funzionamento stretto dell'economia. Pronto?
Pronto? Pronto?
Eccomi.
Eccola, dunque, intanto buon Natale, perché mi sembra appunto opportuno. Appunto. Io sono Tiziana da Capodorlando, sì, e vorrei riferire di un fatto accaduto poche settimane fa. Ora, il mio compagno di nazionalità ceca è stato fermato dai carabinieri di Vizzini, in provincia di Catania, per un semplice controllo documenti. In caserma, digitando il suo nome, si sono accorti, insomma, si sono accese tutte le lampadine, cioè il risultato che lui, Martino, era stato condannato nella Repubblica Ceca 8 anni prima, per una truffa, quindi vabbè, non è uno stinco di santo. Comunque gli stessi carabinieri di Vizzini mi hanno riferito che se fosse successo in Italia per questo tipo di reato, lui non avrebbe fatto neanche un giorno di galera. Bene, invece intanto lo hanno arrestato, lo hanno dovuto arrestare proprio perché siamo in Europa e quindi c'è lo stato di fermo. Si trova attualmente nel carcere di Caltagirone, la casa circondariale, da 20 giorni. Ora vorrei dire, lui è un artista di strada, uno che fa volontariato a Pontesiste, fa volontariato a Sant'Egidio, e che prima di incontrarmi dormiva a Roma sotto Ponte Sisto. Ora, l'avvocatessa, che è stato assegnato il gratuito patrocinio, il patrocinio di Martino, mi aveva assicurato che sarebbe uscito da lì a breve, proprio semplicemente rendendo la mia casa disponibile per i suoi domiciliari. Prima mi ha chiesto 500 euro, quando le ho spiegato veramente la situazione, perché anch'io sono un artista non di strada, insomma un tetto, ma comunque, quindi che non abbiamo disponibilità, ha accettato ugualmente. Però non ha fatto finora niente, neanche presentare al giudice la richiesta per autorizzare la visita, la mia visita in carcere. Io questo non sapevo nulla, insomma mi sono recata, mi sono procurata un certificato, il certificato che ti danno al comune di convivenza, e quindi io mi sono recata presso il carcere circondariale. Quindi da Capodorlando ad arrivare a Caltagirone ci sono 4 arrivi, prima a Parigi che è a Caltagirone. Comunque, io sono arrivata, sono incensurata, così premetto, non mi hanno permesso neanche di consegnargli pochi effetti personali come una tuta da ginnastica e un paio di pantofole. Anche per questo occorreva un permesso del giudice, non bastava il foglio, che poi si sa in questi giorni, già da 15 giorni l'avvocato mi ha detto è Natale. Peccato che la scusa del Natale è cominciata appunto da 3 settimane, non sono bastati i pianti, le suppliche, ho detto voi marcirete all'inferno per questa cosa, io riderò, non sono bastati, non ho potuto neanche vederlo un minuto per fargli gli auguri di Natale il 23 e per andare a Caltagirone mi ero fatta appunto tutte queste regole. Ho pianto come una disperata, mi hanno consolato solo il cane del penitenziario che è venuto lì nel gradino a leccare le mie lacrime e una bambina che era lì per visitare suo nonno. Ora la domanda è: com'è possibile che il Martino, un ecce homo, debba pagare così in Italia, nell'impunità generale di questo paese? Io non lo so, guardi, non lo so, il sì. Giudice, non lo so, mi dica lei, perché veramente qui sì. Io non so, non si sa i nomi.
La ringrazio,
chi è il giudice, grazie a lei. Arrivederci, buon Natale ancora.
Buon Natale, signora. Io è un racconto molto drammatico questo che lei ha fatto, anche per questo l'ho lasciata parlare più a lungo. E non è che posso dire molto, non le posso. Posso solo fare 2 cose. Da una parte esprimerle la mia solidarietà. E dall'altra, insomma, fare un appello a questo avvocato che si muova, che cerchi di fare le cose che deve fare, ma quantomeno per fare avere i domiciliari a questo signore. Poi posso fare una considerazione più generale.
con molto affetto nei suoi confronti e anche nei confronti di tanti altri che non conosco e non sento. Le carceri italiane sono piene di persone che non sono state condannate, che sono in carcerazione preventiva, per le quali la carcerazione è del tutto inutile. È una talvolta la carcerazione preventiva viene usata come strumento di indagine, cioè di pressione sul, e questo è del tutto illegale. Altre volte, come in questo caso, mi pare è pura ferocia, è puro accanimento, non serve a niente, serve solo a far soffrire delle persone. Pronto?
Buongiorno, anzitutto buon Natale a lei, alla redazione, a tutti gli ascoltatori. Io sono Luigi Rispoli da Sanremo e ho una domanda molto arida a fronte del racconto drammatico di prima. Io sono curioso di capire, e non ci sono riuscito consultando internet, eccetera. Premesso che il voto segreto è un grosso fattore di instabilità politica, sono curioso di capire quali sono le regole che lo determinano, chi è che decide se un voto debba essere segreto o meno e perché non si possono cambiare queste regole. La ringrazio.
Le regole del voto segreto sono state modificate e il voto segreto, diciamo, lo stabilisce il regolamento della Camera e del Senato. Le regole sono leggermente diverse fra Camera e Senato. Ormai viene utilizzato pochissimo il voto segreto, viene utilizzato quasi esclusivamente per le elezioni, diciamo così, quando si vota su una persona, quindi quando si vota per esempio per la nomina di un giudice costituzionale o di un membro del CSM. Il voto segreto una volta era molto più ampio. Fu fondamentalmente coi governi Craxi all'inizio degli anni Ottanta che fu riformato e ridotto moltissimo. Ha dei vantaggi e ha degli svantaggi. Il voto segreto, diciamo, è il campo nel quale vivono i cosiddetti franchi tiratori. Chi sono i franchi tiratori? Sono quelli che nel segreto dell'urna votano in modo difforme dall'indicazione del proprio partito e quindi ovviamente nella prima repubblica determinavano spessissimo la caduta dei governi. Quasi tutti i governi caddero per imboscata dei franchi tiratori. Allora c'erano pochi partiti ma molte correnti, per esempio la Democrazia Cristiana, che era il partito di governo, che aveva il principale partito di governo, che ha sempre avuto fra il 35 e il 40% dei consensi, quindi la maggioranza alla Camera e al Senato, aveva molte correnti e spesso la guerra fra le correnti comportava questo, il voto segreto, la sfiducia, quindi una legge che cadeva, la sfiducia al governo e così i governi andavano a casa, cambiavano continuamente. Fu abolito il voto segreto in grandissima parte, adesso appunto ci sono pochi casi nei quali può essere chiesto e può essere chiesto da, adesso non ricordo esattamente quale sia la percentuale dei parlamentari, credo un quinto dei componenti dell'Assemblea che devono chiederlo. Questo ha determinato una maggiore stabilità nei governi, ha ridotto il grado di autonomia dei parlamentari. Naturalmente l'uso del voto segreto rende più autonomo il singolo parlamentare, che col voto segreto può io non le saprei dire quanto sia un fatto positivo e quanto sia un fatto negativo. Certo ha dei vantaggi perché garantisce di più la libertà di coscienza del parlamentare. È anche vero che un parlamentare dovrebbe avere una libertà di coscienza a viso aperto ed è anche vero che dovrebbe rispondere ai suoi elettori. E lei capisce che col voto segreto non si risponde agli elettori. Io voglio sapere, ti ho eletto, tu come hai votato su questo, questo, questo e questo? Perché poi devo sapere se ti devo rivotare, no? Per esempio negli Stati Uniti tutti i giorni che c'è una votazione i giornali riportano i singoli senatori e deputati del proprio Stato. I giornali sono soprattutto giornali statali, diciamo, cioè potremmo dire regionali da noi, e riportano chi ha votato in un modo, chi ha votato nell'altro, eccetera, eccetera. È una prassi della democrazia. Io credo
che la questione vera non sia quella di ritornare al voto segreto. La questione è che noi non sappiamo come vengono eletti i nostri parlamentari, questo sì che è un problema. Negli Stati Uniti diciamo io ti eleggo perché tu ti presenti con la tua faccia, io decido se votarti o no e poi voglio sapere come ti comporti in Parlamento. Qui invece io voto un partito, poi chi sono i parlamentari decide il partito. Mi pare che sia questa la questione vera, cioè la necessità di riformare una legge elettorale o reintroducendo le preferenze o col collegio uninominale con i candidati che si vedono. Allora io poi ti eleggo e so come voti. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Direttore, buongiorno. Grazie a Prima Pagina che siete anche il giorno di Natale qui per noi.
Sempre presenti.
Senta, volevo, siccome io vi seguo da diversi anni, no?
E, lei come si chiama?
Io mi chiamo Gabriele.
Benissimo, mi dica.
E vengo da una, sono in pensione e vengo da un processo di lavoro di un'azienda dell'IRI che era prima privata, è stata nell'IRI, poi è stata riprivatizzata. E io ho avuto difficoltà a capire un po' tutte queste logiche, no? Perché cioè, chiaramente non siamo tutti laureati o preparati, molti crescono in base all'evoluzione della propria vita, no? Uh-huh. E risento ora l'ILVA, no? Che la ripreparano per riessere privatizzata di nuovo.
Sì.
Ora io dico, ma questa azienda se è stata presa da una struttura, da un ente, qualsiasi esso sia, e è stata presa per essere ristrutturata, siccome io ho capito che in tutte le attività industriali dove c'è la trasformazione, intendendo dire compro la materia prima, acciaio, ferro, e produco un prodotto, biscotti, farina, zucchero, uova, e nasce un altro prodotto, pane, panificatori,
sì, sì, sì.
C'è un grande utile, c'è un grande reddito, cioè c'è grande guadagno da parte di colui che provvede a fare questo atteggiamento. Dico, questa azienda perché viene data a un'unica persona, a una famiglia, a un industriale, dove poi diventa vergognosamente ricco? Ecco, uso un termine più civile perché ci voleva un aggettivo un pochino più specifico, ma non voglio essere maleducato. E sì. Questa persona diventa enormemente ricco. Dico, ma se questa azienda rimanesse nello Stato, ovviamente lo Stato poi diventa ricco e è capace di potersi poter assistere,
sì,
il suo popolo.
Mi è chiaro.
Ora io dico, sbaglio io come pensiero, perché io sono continuo a credere in questa ideologia, no? Dico, ma perché sbaglio io o si fa finta di nascondere la verità del problema? Perché il lavoro e la ricchezza italiana, il PIL, nasce solo se le aziende rimangono sul territorio.
Sì, io ho capito il suo ragionamento, però insomma, diciamo, una vecchia questione, una questione di cui si è tanto discusso nel Novecento, dipende dai punti di vista. C'è chi pensa che, diciamo la stragrande maggioranza peraltro, pensa che il mercato sia la soluzione migliore e che il capitalismo sia l'unico mondo possibile, o il migliore dei mondi possibili, e chi pensa il contrario, e chi pensa invece che serva l'industria di Stato. C'è stato, diciamo, un confronto epocale, soprattutto nel Novecento, fra queste due scuole. In parte il confronto è stato proprio fra il mondo comunista e il mondo capitalista, e il mondo comunista ne è uscito asfaltato, come direbbe Renzi, no? E in parte è stata invece all'interno del mondo capitalista una discussione fra liberisti e riformisti. Una volta si diceva così, adesso sembra che coincida, che i riformisti siano i liberisti. Una volta invece era un po' diverso. E per esempio in Italia il centrosinistra, l'esperienza di centrosinistra socialista e democristiano, è stata questa, è stata in gran parte la pianificazione, l'impresa di Stato, eccetera, eccetera. Poi si è passato in un'ideologia del tutto diversa. Io prima parlavo anche di questo tema, del fatto che da 1980 in poi sostanzialmente il capitalismo occidentale ha cambiato un po' la sua pelle, ha fatto una scelta fortemente neoliberista e ha ridotto moltissimo il ruolo dello Stato. Questa vicenda dell'ILVA certo le dà un po' ragione, no? Perché si è arrivati a un punto tale di crisi fra necessità di produrre, necessità di non inquinare, necessità di fare profitto e necessità di tenere questo profitto in modo, in termini compatibili con, ad esempio, con l'ambiente, quindi con la società, con la civiltà, si è arrivati a un punto tale di rottura, anche dopo l'intervento della magistratura, che lo Stato ha dovuto dire me la riprendo, la rimetto a posto, la ripulisco, cambio le cose, cambio le regole, cambio il modo di produzione, garantisco una... E poi però la rimetterò sul mercato, e questo mi pare la cosa che lei le innervosisce, dice scusa ma tu te la prendi, la rimetti a posto, la fai funzionare, rendi efficiente... E poi da uno che ci fa un sacco di soldi. Ma insomma, non è che posso dire che la sua obiezione sia del tutto infondata. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Daniela, chiamo dalla provincia di Napoli.
Buongiorno.
Senta, io volevo qualche chiarimento su un'informazione che secondo me sta circolando in modo scorretto sui social network riguardo alla depenalizzazione, si dice, di 112 reati. Perché la depenalizzazione non significa necessariamente che non siano sanzionabili, insomma, certi comportamenti, però penso che sia stata percepita in modo non molto corretto. Si può avere qualche notizia più precisa?
Io non so esattamente a lei cosa si riferisca, probabilmente lei si riferisce al fatto che non è previsto il carcere per un
sì,
certo numero.
Esattamente.
Esatto, e che non sì. È la depenalizzazione, quindi è semplicemente
infatti,
che non è prevista la, non è prevista il carcere e non è previsto soprattutto l'arresto preventivo. Che è un tema fondamentale per i piccoli reati, non è previsto che la punizione debba essere il carcere e di conseguenza non è consentito l'arresto preventivo per quei reati che ragionevolmente non porteranno alla prigione. È un ragionamento molto semplice, non posso metterti in prigione se il reato per il quale ti accuso anche in caso di condanna non ti porterà a scontare la pena in carcere. È su questo che si fa molta polemica. Come sempre, prevale ormai in Italia, più passa il tempo più prevale, sembra che si va indietro invece che andare in avanti. Una volta la depenalizzazione, la diminuzione della repressione, la diminuzione delle pene erano il segno della modernità, no? Dell'avanzamento. Io ricordo qualche decennio fa, negli anni Ottanta, quando peraltro la situazione politica e sociale era pesantissima, i reati erano moltissimi, la violenza era altissima, un grande parlamentare che si chiamava Gozzini, che era un parlamentare della sinistra indipendente, lavorò a una legge che permetteva una riduzione fortissima della carcerazione e delle iniziative della repressione. E fu approvata con anche un forte sostegno popolare, con i giornali che erano contenti, i social network, loro non esistevano, ma insomma esisteva l'opinione pubblica. Tenete conto che eravamo in pieno terrorismo, che la mafia uccideva due volte al giorno, che il numero degli omicidi era, credo, almeno tre volte, adesso io non ho le cifre esatte, ma credo tre volte superiore a quelli di oggi. Negli ultimi anni è crollato l'indice degli omicidi e dei delitti violenti in Italia e in tutto l'Occidente. Eppure c'era quel clima, cioè c'era un'opinione pubblica che fortemente spingeva per una società meno feroce, meno repressiva, meno blindata, meno autoritaria. Oggi purtroppo è il contrario, peraltro tutti i giornali, la grandissima parte, io direi tutti i giornali, io direi che un giornale che si chiama Il Garantista, che forse è l'unico, diciamo, che non va in questa direzione, insieme a pochissimi altri, tutti tendono a dire puniteli, 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 più punite più siamo contenti. La società moderna si deve basare, questa parola che continuamente, questa frase che continuamente, la certezza della pena, non si chiede la certezza della sicurezza, non si chiede la certezza dei miglioramenti sociali, non si chiede la certezza del diritto. Ieri leggevo un articolo di Rita Bernardini su come le carceri italiane si faccia strame del diritto, viene messo sotto i piedi, non c'è l'ombra del diritto, non ne frega niente a nessuno, ne frega solo che quello sia punito. E per questo, di fronte ad un provvedimento ragionevolissimo che prevede solo poi peraltro questo provvedimento è stato fatto non perché a qualcuno gli è venuto in mente che forse è meglio non usare il carcere in maniera selvaggia, perché no, è avvenuto per un'altra ragione, perché siccome l'Europa ci ha contestato le condizioni delle nostre carceri, dove i detenuti non hanno nemmeno 3 metri quadri, che è il limite previsto dalle norme europee, 3 metri quadri a testa, e rischiano, e se noi non rispettiamo alcuni canoni ci fanno una multa salatissima, allora il governo italiano è dovuto intervenire per cercare la proposta che era forse la più ragionevole, che è quella che fa soprattutto Marco Pannella, il Partito Radicale, è quella dell'amnistia dell'indulto, che risolverebbe questo problema svuotando in gran parte le nostre carceri, che oggi sono assolutamente sovraffollate e dentro le quali quindi non si riescono a rispettare i diritti umani. L'amnistia oggi in Italia è praticamente impossibile, perché una legge folle che fu fatta nel 93 o nel 94, adesso non mi ricordo, stabilisce che ci vogliono i 2/3, una maggioranza di 2/3 dei parlamentari per approvarla, e quindi il governo ha varato questa legge di depenalizzazione che prevede un certo alleggerimento nella carcerazione. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, eccomi.
Pronto, buongiorno. Antonio Liguori, telefono da Asti.
Sì.
Io volevo parlare a proposito di quella signora che ha il compagno arrestato e non riesce a fargli avere i domiciliari. Innanzitutto vorrei dire che si parla di garantismo sempre a proposito quando vanno nei guai i potenti.
Sì.
Lei adesso nell'ultimo intervento ha parlato bene, però diciamo che il garantismo torna di attualità, fa sentire la sua voce solamente a proposito dei potenti. Poi l'istituto del gratuito patrocinio, al quale si è rivolta la signora
sì,
il compagno, bisogna dire che assolutamente non funziona in Italia, perché gli avvocati sono pagati pochissimo e sono pagati a distanza di molto tempo, per cui in pratica svolgono o non lo fanno malissimo o addirittura non fanno niente, come nel caso in questione. Per cui praticamente chi non ha disponibilità di mezzi e ricorre all'istituto del gratuito patrocinio si trova a non essere difeso per niente.
Grazie.
Bisognerebbe pagare di più gli avvocati e bisognerebbe anche controllare che effettivamente facciano quello che dovrebbero fare. Ecco.
La ringrazio. Guarda, le do 2 risposte brevissime, così sentiamo un altro ascoltatore. E il garantismo per me riguarda tutti. Se uno comincia a dire facciamo il garantismo solo per i potenti o facciamo il garantismo solo per i poveri, non è più garantismo. Il senso del garantismo è che riguarda tutti. Purtroppo lei ha ragione, non è così. Anche in Italia non è così. Per esempio i giornali di sinistra tendono a garantire solo i poveri, i giornali di destra a garantire solo i ricchi. E questo non va bene. Bisognerebbe garantire tutti. Il compagno della signora, il poveretto che ha fatto uno scippo, la signora che sta in prigione magari perché è tossicodipendente col bambino di 2 anni, e poi anche il potente. Non è che se uno è potente dice allora va in prigione perché tanto sei ricco. No, bisogna rispettare le leggi e bisogna rispettare i diritti alla difesa. In Italia non sono rispettati i diritti alla difesa. La seconda questione che lei poneva riguarda il patrocinio gratuito e riguarda in genere il fatto che gli avvocati sono considerati dalla magistratura, ma ormai anche dall'opinione pubblica, come un ostacolo alla giustizia. Cosa fa l'avvocato? Cerca di far assolvere l'imputato? No, lo dobbiamo condannare. E quindi non c'è nessun interesse per la funzione degli avvocati. Ci abbiamo il tempo per una domanda brevissima e una risposta lampo. Ci abbiamo 1 minuto in tutto. Pronto?
Sì, buongiorno direttore.
30
mi chiamo
secondi,
Antonio.
Antonio.
Sì, no, ecco, mi aspetto domani una risposta da parte sua. Vorrei sapere il suo garantismo, se da chi è ispirato concretamente. Ecco, poco fa lei
sì,
portava avanti le cause la causa dei deboli. Secondo me lei, con il suo pensiero e la sua attività, porta avanti la causa dei forti più che dei deboli. Ecco, ne potremo parlare domani con calma.
Sì, comunque
vorrei
io le posso
un po' di documentazione domani, se possibile.
Sì,
ecco.
Sì, comunque io ecco, le posso anche, diciamo, dire da
Recentemente io, il mio garantismo era ispirato solo da me stesso, perché non trovavo nessuno fuori, non trovo molti fuori che siano garantisti davvero. Le dirò, visto che è il giorno di Natale, che negli ultimi tempi c'ho un punto di riferimento, c'ho un grosso personaggio che si è dimostrato fortemente garantista, sfidando l'opinione pubblica ed essendo ignorato. Si chiama Bergoglio, è un signore argentino che da qualche tempo di mestiere fa il Papa e che ha fatto un discorso grandioso recentemente, un discorso mi pare l'ha fatto ai giuristi cattolici, nel quale in tema di garantismo forse addirittura mi scavalcava. Io sono abbastanza contento che finalmente posso ogni tanto guardare un'autorità e dire quella è più garantista di me, per i poveri e per i ricchi. Dopodiché il tempo è finito, mancano pochissimi secondi, io vi saluto, vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre poi alle 10 a tutta la città ne parla continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. A domani.
Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Garantista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.